accolto dalla musica di Marvin Gaye per il suo caffè a Radio X.
Eppure in giacca oggi. Vabbè, che è direttore artistico, quindi insomma, voglio dire.
Aspettano al T-Hotel per alcune interviste. Quindi per talune interviste. Ho deciso invece una giacca per lo.
Allora, la voce è quella di Massimo Palmas, organizzatore storico di jazz in Sardegna, che proprio in questi giorni inaugura la sua edizione numero. Massimo, tu hai tenuto
non mi
conto?
Ricordo, no. 41, diciamo che gli anni di vita sono 41.
Abbiamo festeggiato poi insieme l'anno scorso i 40 anni di jazz in Sardegna.
L'avete fatto con queste bellissime dirette, però eravate chiusi in studio perché forse l'anno scorso era un periodo di lockdown.
Pandemia,
non mi ricordo, eravate in pandemia, vero?
In piena pandemia abbiamo fatto una bellissima rievocazione dei 40 anni di jazz in Sardegna che ritorna tra l'altro al Parco della Musica.
Cominciamo allora dal punto dolente. Perché
anche tu.
Sì, ma quando si parla di spettacolo a Cagliari sono così. Sempre punti dolenti. Stavo parlando prima della vicenda allucinante di Piazza del Carmine, voglio dire, la tua probabilmente non è diversa.
No.
Raccontiamola.
No, semplicemente sì, tornare al Parco della Musica voleva dire andare a rilanciare un contesto dove ci sono tre teatri, un'arena all'aperto, insomma un luogo adatto a ospitare una manifestazione come l'Expo, che ha una determinata natura, no? Tanti eventi, tanta
in contemporanea,
gente
in contemporanea, creare la cittadella della musica dove si può girare da uno spazio all'altro e vedere tantissimi concerti in poco tempo.
Poi dopodiché sono successe varie cose che praticamente l'Expo si riduce al solo Conservatorio di Cagliari e alla coproduzione col Teatro Lirico di Mario Incudine, insomma su Modugno, che si svolge al Teatro Lirico. Questo perché tra lavori che partono, situazioni complicate, perché comunque cioè sognare di rilanciare un centro internazionale al Parco della Musica è una cosa immediata, facile, bella, suggestiva. Poi realizzarla mettendo insieme delle situazioni e delle filosofie di lavoro, delle attitudini consolidate e diverse, quali sono quelle di un teatro pubblico come il Teatro Lirico, di un'associazione privata e di un'altra istituzione pubblica che è il Conservatorio di Cagliari, non è così semplice.
No,
come
no, sappiamo bene che non lo è.
E quindi insomma si sono create una serie di complicazioni che non mettono in discussione il progetto, per carità. Il problema è che in questo progetto bisogna crederci. Noi ci crediamo, però ci devono credere davvero un po' tutti, perché sennò questa cosa a Cagliari non decollerà e ci rifugeremo, come sempre, da un'altra parte, sempre in città questa volta almeno.
Ecco, sì, questo è il problema. Da quanti anni è, Massimo, che parliamo sempre dello stesso problema in questa città? Ci siamo conosciuti, sì, 40 anni fa, che tu iniziavi a organizzare i concerti, io facevo il giornalista, il ragazzino di redazione con Alberto Rodriguez, e parlavamo sempre degli stessi temi, della mancanza,
cioè,
degli
spazi che non ci sono.
Sì, sì, la fiera che diceva prima sì, poi diceva no.
Però sai, però
l'anfiteatro prima sì, poi no. Questa è la città dove i problemi non si risolvono mai.
No, i problemi si creano più che risolverli.
Esatto, ma è un problema perenne, cronico. Voglio dire, nella mia vita tutte le maggiori soddisfazioni, ma anche tutti i maggiori guai li ho avuti proprio cercando di costruire quello che il pubblico non dava. Cioè, abbiamo fatto tre teatri tenda alla fiera, abbiamo gestito l'anfiteatro per alcuni anni. Da tutte queste cose ho ricavato soltanto 20 anni di processi, di situazioni giudiziarie complicate e di avvocati da pagare.
Quest'ultima volta è rimediato anche un ricovero in ospedale per esami.
Adesso, per poco fa, no?
Esatto. No, l'ultimo è un ricovero da stress, perché cambiare i piani d'azione in pochi mesi e arrivare al piano Z, insomma, dopo che tutti gli altri sono stati bruciati da una situazione mutevole da ogni momento. E quello, voglio dire, è motivo di stress. Perché...
Sì, anche perché dietro questi cambiamenti, al di là dello stress, del dover rimettere in movimento tutte le carte, ci sono impegni presi con artisti, ci sono anche, voglio dire.
Ma anche domande per quanto riguarda questo, banalmente la sicurezza, immagino, tutta una serie di attività che le persone non vedono, forse neanche sanno, che però sono necessarie per poi mettere su un programma di un festival come appunto Jazz Expo, no?
Guardate, cioè il segno più tangibile di questa situazione è che siamo riusciti a definire il programma avant'ieri, cioè stiamo parlando del giorno prima dell'inizio della manifestazione e definire nei dettagli le cose. Il primo programma ufficiale uscito del festival è appunto datato 13 ottobre, sì, cioè con la manifestazione inaugura il 14. E abbiamo iniziato una prevendita senza... che dovevo necessariamente iniziare un pochino al buio, perché è una attività, un festival pensato su tre spazi, alla fine si trova ridotto a uno spazio. Non è così semplice, insomma, capito? No, ci sono complicazioni, no. anche perché si tratta di musicisti e musica di altissimo livello,
certo,
e non è semplice, insomma, buttarli su un palco, anzi non è semplice, non succede proprio, perché non è possibile,
non si fa, dai.
Non si fa e non è possibile fare. Passiamo ai punti positivi.
Allora, ieri sera, con un concerto dedicato alle big band, si è aperto il festival, che è, in qualche modo riprende comunque l'eredità anche di quella che è stata la formula dell'Expo, anche se limitato, come abbiamo spiegato, negli spazi, e da oggi si entra nel vivo. Allora, ci facciamo raccontare da Massimo Palmas che cosa succede in questi giorni all'auditorium del Conservatorio, ma prima, per entrare nel clima, ascoltiamo un brano di Miles Davis. Teniamo questo brano orchestrale, appunto, di Miles Davis con l'orchestra di Gil Evans in sottofondo, perché proprio ieri, nel segno delle grandi orchestre e dei grandi ensemble musicali, si è aperta questa edizione molto sofferta, ma importante, di sopravvivenza, mi viene da dire, del Festival Jazz in Sardegna. Poi parleremo anche della risposta del pubblico, che è sempre molto importante ed è un fattore veramente ogni volta che sorprende.
Che stupisce.
Che
sì.
Stupisce. Entriamo invece nel programma, Massimo.
Svuotato il sacco sì, dalla parte negativa, invece ieri c'è stato davvero un grandissimo esordio con un'accoglienza calorosissima, riservata a questo incontro artistico inedito tra l'Orchestra del Teatro Lirico e la band di Mario Incudine, con il maestro Sivigliotti che ha arrangiato i pezzi di Modugno per grande orchestra.
Sì.
La cosa è stata molto bella e doveva essere appunto il simbolo di un incontro tra mondi diversi che cercano una comunicazione, che è anche un pochino uno dei fili di questo festival, capito? Insieme alla musica orchestrale, perché si parte da un dato fondamentale, cioè le big band stanno scomparendo, sono a rischio di estinzione in Italia, ma anche in molte parti d'Europa.
Beh, perché diciamo, le orchestre, le big band prosperano quando c'è pubblico e quando c'è un'economia che si muove attorno alla musica, perché sono
che
costose,
le tiene in piedi,
perché sono degli ensemble costosi. Nei periodi di crisi crescono, diciamo, le piccole formazioni, le orchestre prosperano in periodi di ricchezza
negli anni 80.
Allora, il problema delle big band è semplicemente che non c'è una committenza sufficiente a mantenerle, che ovviamente non può essere solo quella privata, cioè i jazz club, perché le big band
non ci stanno neanche sul palco,
jazz club. No, ci sono state come Gil Evans, voglio dire, al Sweet Basil a New York, ogni lunedì andava a suonare in cambio di un bicchiere di birra per gli orchestrali, e lì provava e teneva in piedi un'orchestra che poi girava il mondo quando faceva le
sui grandi palcoscenici
con ben altri compensi professionali. La stessa cosa bisogna costruire qua, bisogna garantire le condizioni di sopravvivenza, e in questo festival ci sono addirittura c'è un convegno internazionale con 12 rappresentanti di jazz club e festival europei dell'Europa dell'Est, che hanno qualcosa da insegnarci sotto questo profilo, perché la musica orchestrale è parte integrante del
processo,
c'è una
grande tradizione
di formazione,
nella didattica, certo.
Esattamente. E quindi li abbiamo invitati a Cagliari, ospitandoli per l'intero festival, per stipulare un protocollo d'accordo per cominciare a far circolare le big band. Ma non tutte intere, perché diventa una spesa pazzesca, ma stiamo studiando un modo di far circolare gli spartiti, le produzioni, le composizioni, e poi creare la mobilità trasferendo il direttore, le prime parti, capito? Le parti, partiture, direttore e prime parti quando necessarie, che vanno a dirigere le orchestre degli altri jazz club. Cioè stiamo costruendo un protocollo di mobilità internazionale. Perché facciamo questo? E lì veniamo al discorso del pubblico. Il pubblico si allarga proprio tramite l'attività di queste orchestre, perché è la forma più popolare, più gradevole,
coinvolgente,
coinvolgente di modo di proporre questa musica che davvero arriva alla gente, come facevano un tempo le
grandi orchestre
del paese,
diciamo. Se c'è stato un momento in cui il jazz ha spopolato è stato nel dopoguerra con le grandi orchestre swing, ma poi ricordiamo
anche tutto
il periodo delle grandi orchestre, diciamo, latine, no? Che Massimo tra l'altro ha portato più volte in Sardegna. Ricordiamo Dizzy Gillespie con i grandi artisti del mondo caraibico e quelle orchestre straordinarie che mescolavano salsa con il jazz. È il momento festoso dell'incontro proprio del suono dell'orchestra con il pubblico, no? E devo dire che sono state una costante nella storia di jazz in Sardegna,
una costante, perché sono quelle che ci hanno permesso di costruire ogni volta il pubblico del futuro.
Sì.
Questo processo purtroppo si è fermato, cioè dopo i grandi Expo, l'ultimo del 2012,
sì,
si è fermato, perché cioè, se non crei le formule giuste per creare questo interscambio generazionale, far crescere la situazione, poi la pianta appassisce inevitabilmente, ed è questo il problema che tra l'altro unisce tutti, non solo, voglio dire, la Sardegna, ma tutti i festival internazionali, sì, in tutta Italia e in tutta Europa.
Tu hai ricordato che fino al 2012 c'era una formula che voi avevate inventato, che era questa dell'Expo, che consentiva di vedere fino anche a 50 concerti nel giro di pochi giorni. Il luogo era la fiera, che era il posto, diciamo, fatto apposta per, sì, quel tipo di offerta musicale lì. Massimo si era pensato questa idea che invece di esporre stand di pecorino e di trattori e di materiali agricoli si poteva proporre la cultura con la modalità proprio di una fiera, e questa formula ha funzionato molto bene per alcuni anni. Tutti ricordano quelle giornate in cui anche 30, 40, 50 mila persone sono passate, sì, per vivere il jazz in una dimensione molto dinamica, cioè un assaggio, un po' la logica, come dicevamo, del menù degustazione, no?
Sì.
Di assaggiare tante cose in una stessa sera. è stato pressoché impossibile negli anni ripetere quella formula. Io ricordo una bella edizione estiva al parco di Monteclaro, dove c'erano tre o quattro palchi e si poteva girare.
Quella me la ricordo anch'io.
È molto bella, però diciamo anche quella una rarità, perché è difficile individuare il luogo. Ecco, il Parco della Musica sulla carta sembrerebbe progettato per quello. C'ha un teatro lirico, c'ha un teatro ridotto che ancora l'amministrazione non è riuscita a inaugurare. Devo capire perché. Io impazzisco al pensiero che c'è un teatro che non è mai stato aperto, finito da 10 anni con le poltroncine di velluto, e nessuno riesce ad aprirlo per problemi di lana caprina. C'è l'auditorium del conservatorio lì dietro, c'è l'arena all'aperto e altri spazi più piccoli si potrebbero ricavare. Pensiamo al T-Hotel che è lì vicino, ad altre situazioni. Ecco, questo parco a regime non l'abbiamo mai visto funzionare.
Mai,
mai. Ma perché, Massimo? Perché succedono queste cose?
Cioè, lì mi costringete ad andare dove non voglio. Perché, voglio dire, quel parco è stato ingessato e messo in naftalina per un decennio, cioè per tutte le due amministrazioni Zedda.
Sì, ma io mi aspettavo un cambiamento, cioè mi aspettavo che la prima cosa che Paolo Truzzu facesse il giorno dopo essersi insediato come sindaco fosse inaugurare quel cacchio di teatro pagato coi soldi della collettività e che nessuno ha mai visto, e che invece è lì finito, si allaga ogni anno perché c'entra l'acqua dentro, ma è finito.
Lo stanno ripavimentando per quello che è saltato.
Ce n'è sempre una.
No, la verità è questa, che cioè quello che è successo in questi dieci anni su quel parco è talmente incredibile che anche il nuovo sindaco Paolo Truzzu, quando gli raccontavo questa cosa, non ci credeva, perché, cioè, ha voluto fare delle verifiche, perché io gli ho detto: ma guarda che quel parco è perfettamente agibile, cioè non ha mai avuto nessun problema, e infatti i fatti hanno dimostrato che hanno montato uno spazio e si è stata fatta la stagione
estiva,
senza nessun tipo di intervento, è che 10 anni di incuria hanno provocato adesso infiltrazioni d'acqua, per cui piove nei parcheggi sottostanti, e il comune ha deciso di mandare avanti.
È stato abbandonato per 10 anni, però voglio dire, appunto per questo sarebbe una priorità rimetterlo in funzione.
È stata una scelta sciagurata, che non ho mai cessato di denunciare, perché è stato veramente un suicidio per quel quartiere, per quel contesto. Che insomma anche lì rimettere in moto non è facile.
Certo.
Diciamo che io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, e quindi considero quello che ha fatto l'amministrazione Truzzu quest'anno, cominciando ad affrontare questo discorso, lo vedo come
un segnale di una ripartenza.
Prospettiva.
Noi speriamo, ce lo auguriamo, Massimo. Intanto ricordiamo che cosa succede tra oggi e domenica, perché non abbiamo minimamente parlato del programma. Noi rimandiamo tutti quanti al sito
jazzinsardegna.com.
Però c'è da dire anche che di fatto i concerti sono quasi tutti sold out, perché il pubblico e l'interesse per il jazz è enorme. Tra l'altro i jazz club cittadini lavorano tutto l'anno e propongono questa musica tutto l'anno. Anche qui da noi a Radio X si propongono un sacco di concerti tutto l'anno, e il pubblico è vivo, c'è un grandissimo interesse. Quindi quando arriva, come arriverà in questi giorni, un mostro sacro come Dave Holland o altri nomi favolosi che Massimo ha sempre portato a Cagliari, è ovvio che i biglietti vadano via in un nanosecondo, giusto Massimo?
Me l'auguro. La gente un po' restia a frequentare
luoghi
che comunque comportano tante complicazioni, perché a parte il Green Pass, che considero sacrosanto, ma insomma la mascherina, insomma ci sono tante situazioni che non favoriscono.
Vabbè, è il momento che non è certamente più dei più favorevoli, però mi dicevi anche che tu a un certo punto non hai neanche spinto più di tanto sulla, diciamo, promozione della rassegna, perché ti sei reso conto che insomma la domanda superava l'offerta alla fine.
Sì, perché eravamo sold out, però nessuno ci aveva avvertito che improvvisamente ci si sarebbe arrivati al 100% in capo a 24 ore, 2 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Per cui ieri, voglio dire, la platea del Teatro Lirico era per la metà vuota, perché non c'è stato il tempo
materiale di vendere il biglietto, no?
Vendere i biglietti e soprattutto di informare le persone che c'era disponibilità.
Quindi qualche biglietto ancora c'è. Sostanzialmente il messaggio è questo: che i biglietti ci sono, si possono acquistare, prenotare. Insomma, tanto alla fine basta avere il Green Pass, no?
C'è il 40% della capienza, miracolosamente libero, perché davvero era un programma, un cartellone da sold out assoluto,
certo,
anche per numeri superiori.
Ecco, ricordiamo due o tre nomi che vale assolutamente la pena vedere in questi giorni e seguire all'interno del festival, Massimo.
Ma onestamente non riesco a fare delle scelte, perché no, è davvero l'intero cartellone è da non perdere integralmente. Non so come sia successo tutto questo, forse perché abbiamo sfrondato un pochino a un certo punto, riducendoci,
perché eravate partiti spazio con l'idea di fare tantissime cose, poi avete dovuto ridurre necessariamente, perché lo spazio è sempre quello, e vi siete salvati, come dire, la creme della creme,
perché ieri c'è stato voglio dire uno straordinario spettacolo di Ciano Dominguez con Antonio Lizzana, ugualmente accoglienza clorosina, ma credo che sarà così per tutti i concerti, perché non c'è niente sotto il livello della eccellenza, questo è ne sono assolutamente convinto, e insomma chi verrà lo scoprirà, se ne accorgerà immediatamente.
Benissimo, allora noi facciamo i migliori auguri a Massimo Palmas e a tutti gli amanti del jazz. Ricordatevi oggi, domani e dopodomani i concerti di Jazz in Sardegna e dello European Jazz Expo al Parco della Musica, quello insomma che c'è di funzionante del Parco della Musica, in questo caso soprattutto l'auditorium del Conservatorio, che è una sala bella, accogliente, dove è piacevole ascoltare la musica. C'è ancora disponibilità di biglietti, e questa è una bella notizia, perché eravamo convinti che fossero tutti esauriti, quindi andate in massa a vedere i concerti di jazz. In
vedranno anche un po' di foto di Isio Saba, che capito,
lo ha raccontato questo festival
di salvare dalla damnatio memoria che sembra averlo colpito negli ultimi anni. Insomma, ci sono tanti punti di interesse, vi aspettiamo tutti e non vi deluderemo.
Ci ritroveremo lì, grazie. Va ciao bene, Massimo,
ciao ciao, ciao, ciao.
Thank you.